Il prossimo 13 agosto saranno 5 anni dalla scomparsa di questo colossale sassofonista Steve Grossman, che stiamo ancora ascoltando in sottofondo in questo brano che si chiama What's New. E questo ci introduce alla puntata di Incontri d'estate di oggi, dove abbiamo il piacere di avere con noi il discografico Marco Pennisi, che saluto. Buongiorno Marco e bentrovato a Rete 2.
Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a te.
È un piacere averti con noi. Innanzitutto tu sei un art director, un grafico, e hai lavorato con una celebre casa milanese, etichetta milanese, cioè la Red Records, fino dagli anni Ottanta, ma nel 2019 ne hai assunto definitivamente la guida. E questa insomma è una bella sfida, e oggi abbiamo l'occasione per parlare di un'etichetta in qualche modo leggendaria, che ha visto dei nomi importantissimi. Ne abbiamo già citato uno, Steve Grossman, ma penso che a Bobby Watson, a Kenny Barron, a Chet Baker addirittura, a Paul Bley, Steve Lacy e veramente tantissimi altri anche nel panorama del jazz italiano, no? Quindi raccontaci un po' di questa avventura, come è cominciata e quale genere di taglio tu hai dato prima come grafico e poi adesso appunto come direttore dell'etichetta stessa.
Ma allora, io ho lavorato appunto come grafico con il precedente proprietario, Sergio Veschi, per una, temo, quarantina d'anni. Sì, e all'inizio facendo soltanto le copertine, man mano che il tempo andava avanti siamo diventati amici fraterni, per cui anche qualche cosa in più su aspetti musicali, su dischi, dubbio, su produzioni che poi hanno visto la luce anche, mi verrebbe a dire, su pressioni mie in passato. Ti posso raccontare che il passaggio è stato quasi una raccolta del testimone per continuità e per affetto, per un'etichetta che ho visto crescere e che l'ho vissuta da dentro.
Certo.
Ed è stata una scelta naturale per me come per Veschi, ma in realtà, per rispondere alla tua domanda, l'idea mia è quella di andare in continuità con il mainstream, di cui l'etichetta mainstream jazz, cioè con cui l'etichetta si è connotata negli anni, aggiungendo delle cose nuove, come non so, Andy Jones, un bel disco fatto negli ultimi 5 anni, Art Pepper è un altro disco di cui sono particolarmente soddisfatto, Gatto Barbieri, di cui sono usciti 2 lavori importanti, 2 registrazioni con D'Andrea, Tommaso e Pignatelli, in cui ancora Gatto suonava Standards, che era un qualcosa di non ancora documentato su disco, eccetera eccetera, e altre cose che faremo ancora, cioè abbiamo in cantiere cose belle.
Certo, lo immagino. È una bella sfida, no? Oggi come oggi, dove sappiamo bene, insomma, ne abbiamo parlato noi qui alla Rete 2 1000 volte, l'idea che la musica appunto non scorra più sul piatto di un vinile oppure nel lettore compact disc, ma in rete, in internet, eccetera, e purtroppo c'è questa percezione, come dire, della gratuità della musica, no? Che la sta, se vogliamo, logorando in un certo senso. È un discorso molto articolato e molto difficile. Quindi qual è la tua posizione in questo senso e che cosa rappresenta una sfida di questo tipo contro un colosso come il web?
E allora io sono stato per anni un acquirente di vinili, mi verrebbe da dire prima cosa, e continuo a comprarli, per cui io mi sono orientato a fare i vinili esattamente per come avrei avuto piacere di comprarli, cioè più curati possibile sia da un punto di vista audio sia da un punto di vista della confezione e dei contenuti anche testuali. Per cui sì, mi rendo conto di essere totalmente contro tendenza e controcorrente, ma l'intenzione è esattamente quella, per cui sto duplicando in Germania da un duplicatore noto per la qualità audiofile che è Pallas.
Sì.
I nostri vinili sono molto curati e perdiamo tanto tempo, moltissimo anche sulla, soprattutto su il catalogo vecchio, in cui ripartiamo comunque dai, non dai DAT o dal digitale, ma addirittura dalle bobine, quindi ripartiamo da capo, dai nastri originali che vengono di nuovo restaurati, riacquisiti e rilavorati da zero, per cui nuovo missaggio e nuovo masterizzazione.
Sì.
Che ti devo dire, il digitale non è sufficiente e non basterà ed è
certo, poi
è un danno, se devo dirla tutta.
Lo credo. Dal tuo punto di vista poi ulteriormente, che hai curato con grande dedizione e grande amore ogni produzione, no? Anche dal punto di vista grafico sei stato in grado di rendere una traccia inconfondibile, come anche altre etichette, no? Si fanno distinguere anche per una linea grafica, non solo evidentemente per una linea musicale, no? E quindi qual è stato il tuo orientamento da questo punto di vista quando hai iniziato a lavorare come grafico per Red Records?
Allora, per me è ancora ad oggi, chiacchierando con amici e anche con il vecchio proprietario, ci dicevamo, ma se un marziano calasse sulla Terra e dovesse scegliere un visual, una grafica che rappresentasse il jazz, sarebbe quella della Blue Note, degli anni 60, 50, e forse quello è l'imprinting, se vuoi, per caratteri tipografici, per stile, per secchezza dell'immagine, per me quello rimane un punto di riferimento molto preciso, ovviamente con degli avanzamenti, una mera copiatura, ma è tutt'altro, è un punto di partenza, un'ispirazione per fare qualcosa di diverso, ma sulla linea di quello che è un linguaggio non soltanto della Red e non soltanto della mia etichetta, ma sicuramente è il linguaggio di quella musica, per come la vedo io.
Certamente. Voi appunto, lo diciamo poco fa, avete realizzato registrazione con dei colossi, no? Penso per esempio a Chet Baker.
Mm-hmm.
bella questa contrapposizione tra la spettacolare tromba di Chet Baker e il flauto, in questo caso uno strumento particolare nell'ambito del jazz di Nicola Stilo. Ci riferiamo a una registrazione Red Records del 1983, ottobre di quell'anno, si chiama At Capolinea. Raccontaci qualcosa, Marco Pennisi, di questa celebre registrazione nel catalogo della Red Records.
Allora, la prima cosa che forse va fugata è il dubbio che il titolo fa ipotizzare, cioè che sia un disco dal vivo, cosa che non è.
Infatti.
In realtà non è un disco registrato al Capolinea, ma era una produzione di Vanni, che era il proprietario del Capolinea, che aveva fatto 2 o 3 dischi, forse anche 4, poi aveva smesso, e ha ceduto questo titolo alla Red Record, che l'ha prontamente ripubblicato. Quindi era, non lo so come dire, una dedica alla sua creatura, che era il Capolinea, che era un jazz club notissimo a Milano. E questo è il primo di altri 2 dischi che sono in catalogo per la Red. Di Chet Baker, e ne è uscito uno 4-5 anni fa, che è una delle prime cose che ho pubblicato. In trio, che si chiama Intimacy, un disco bizzarro perché è mancato l'ultimo momento il batterista, che è stato trattenuto a Roma, e il gruppo si è presentato senza batteria, per cui nella registrazione del vivo si sente anche lo stupore dei musicisti che commentano: ci è venuta bene, perché la mancanza improvvisa della batteria ha fatto sì che dovessero suonare un po' di più e soprattutto più strumenti, per cui Chet Baker a un certo punto si è messo al pianoforte, Stilo ha suonato pianoforte, flauto e chitarra. È un disco a cui tengo un modo particolare. Un altro è uscito un altro è uscito l'anno scorso in trio, che è Signature, con Philip Catherine e Russin Foss, e quest'anno, in aprile di quest'anno, ne uscirà un altro ancora con il quartetto francese cosiddetto, cioè con Grayer al pianoforte, sempre Stilo, e Rocky Knauer al basso, e Chet che canta e suona.
Certamente. Sì. Il suono di questi dischi è bellissimo, mi stavo gustando appunto Chet Baker in questa sua bellissima versione di Estate di Bruno Martino, che immagino voi tutti abbiate riconosciuto. E dove registrate e registravate questi dischi? Avevate degli studi preferenziali, uno studio solo, oppure a seconda dei casi?
Allora, molti dischi sono stati registrati, ma molti dischi in Italia sono stati registrati allo studio di Barigozzi, che era un musicista, un sassofonista con un meraviglioso orecchio, e uno studio in cui registravano parecchie discografiche. E molti altri titoli invece sono stati registrati in giro per il mondo, cioè penso a Joe Henderson, che sta registrato a New York, e altri dove in quel momento si trovano i musicisti, ovvero succedeva storicamente nella Red un altro dei soci, comunque una figura rilevante, era Alberto Alberti, che era un road manager, un manager dei musicisti. Quindi spesso e volentieri, quando c'era un day off, c'era una data buca, il gruppo si infilava in una sala di registrazione e registrava, e poi il missaggio, il master, veniva sempre realizzato a Milano nello studio di Barigozzi.
Certo, e tornando invece al discorso del vinile, no? Che è un pochino tornato di moda, anche se i numeri sono un po' esigui, perché rimane comunque sempre una cosa per amatori, no? Tu sei chiaramente, immagino, un tifoso del vinile, quindi della qualità del vinile, no? Perché chiaramente è un argomento molto dibattuto.
Io sono di quelli che, quando è uscito il CD, ho ricomprato tutto il CD di nuovo, per poi, dopo anni, dopo tanti anni, riscoprire a casa di un amico, che in realtà aveva un impianto ben migliore del mio, che dal vinile c'è una naturalezza del suono, è molto più vicina a quello che è realmente la musica reale. E quindi ho ricominciato a comprare vinili e a riscoprire la bellezza del suono
Certo.
del 33 giri.
E quindi il futuro di Red Records sarà in questa direzione, cioè voi stamperete solo vinili, è una scelta, oppure
No.
rimarrete col CD e anche con la musica in streaming?
Tutte e tre, onestamente, i titoli più importanti che escono ogni anno escono nei tre formati, ovvero vinile, CD e digitale. Alcune ristampe di titoli importanti, se riteniamo che lo meritino, o meglio, lo meritano quasi tutti. Ci sono dei nomi che sono più facilmente. Sì, che possono incontrare più facilmente il gusto del pubblico, e allora vengono anche delle incisioni storiche riprodotte vinile CD, altrimenti soltanto in CD. Comunque lavoro sempre quello, per ogni cosa nuova che esce, anche che sia di catalogo, passa comunque da quel lavoro che ti ho raccontato prima, cioè ritorniamo a mixare dalle bobine originali. O del supporto originale rifacendo i suoni.
Certo, e chi è invece oggi il vostro referente per quanto riguarda il mixaggio?
Un amico carissimo che si chiama Rinaldo Donati, che ha
Sì.
un bellissimo studio a Milano,
Sì.
che si chiama Maxin, con il quale abbiamo instaurato un rapporto fraterno. Qualunque cosa esca dalla Red passa comunque dalle sue mani. E quindi stiamo lavorando molto bene insieme. Siamo molto avanti, nel senso che lui sta lavorando titoli che magari usciranno tra 3 o 4 anni, perché nel catalogo della Re c'è tanto materiale che ha senso rivalorizzare e riproporre, cioè almeno altri 100-120 titoli, per cui
Però.
Rinaldo ha tanto da fare, mettiamola così, e io apprezzo lui. Perché quello è un aspetto molto divertente del lavoro, molto piacevole.
sì.
Cioè, sì, di risistemare alcune cose, di correggere alcune cose, che vuol dire la batteria troppo avanti, il pianoforte molto indietro. Ecco, in questo Rinaldo è una figura meravigliosa.
Certamente, certamente. Lasciamo il suono meraviglioso di Jory Mulligan in questa versione, questa lettura di My Funny Valentine, celebre standard. Marco Pennisi, siamo giunti quasi in conclusione del nostro spazio di incontri d'estate di oggi. Ti voglio chiedere questo: abbiamo sentito oggi dal bellissimo catalogo della Red Records nomi colossali come Steve Grossman, come Chet Baker e appunto Jory Mulligan adesso, e ti voglio chiedere, negli intenti futuri della Red Records ci sarà anche quello dell'idea di scoprire nuovi giovani talenti?
Sta già venendo. Allora, quest'anno è uscito Hakan Bashar, un pianista talentuoso turco che ha registrato in studio al Maxin un suo primo disco e abbiamo chiuso un accordo con altri. Abbiamo pubblicato dei ragazzi molto giovani che vivono a New York, Tommaso Terrazzo e Marcello Cardillo, che mi hanno proposto un disco con Buster Williams registrato a New York, che è uscito da qualche mese. È uscito un disco di Michele Polgems, tenor sassofonista, che amo in modo particolare, che è uscito anche questo qualche mese fa. Sì, e in futuro comunque sono previsti altri lavori di Polg, di un chitarrista che registreremo a settembre, italiano, e parallelamente i dischi, diciamo, storici, non soltanto di catalogo Red, ma anche novità come un McQuitainer che uscirà in aprile, di cui sono particolarmente contento, il Chet Baker di cui abbiamo detto, e materiale storico del catalogo Red.
Certo. Quindi, Marco Pennisi, io sto sfogliando le pagine del sito internet di Red Records, redrecords.it, è curatissimo sul piano grafico, quindi molto molto bello da visitare, da sfogliare, diviso nelle varie sezioni con la storia della Red Records ben descritta, e quindi invitiamo i nostri ascoltatori ad andare a vederselo, redrecords.it. Marco Pennisi, che dire, grazie davvero per essere rimasto con noi e in bocca al lupo per il futuro, buona estate, buona musica. Noi concludiamo con Cedar Walton, quindi dici solo due cose su questo Lover Man di Cedar Walton con il suo trio.
Allora, Love Remains di Watson, quello di Cedar è un trio registrato a Bologna dal vivo, è uno dei dischi che io preferisco in assoluto del catalogo Red, sono tre dischi dal vivo, The Trio volume 1, 2, 3, che sono considerati dalla Penguin Guide e comunque delle pietre miliari, cioè la gente ancora alle scuole studia Walton sia come compositore che come interprete dei grandi standard.
Certo. Grazie Marco Penisi, alla prossima.
Grazie a te, grazie.
Thank you.
questo era il trio di Cedar Walton da una registrazione della Red Records. Abbiamo parlato in questo incontro d'estate con Marco Pennisi, che è stato per tantissimi anni l'art director di questa celebre e importante casa discografica milanese di jazz, e da pochi anni è ormai il direttore. Naturalmente tutti gli incontri d'estate sono riascoltabili sul nostro sito internet. Sono le 16:36 minuti 40 secondi, voltiamo pagina.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.